Bene, allora andiamo avanti. Beh, dopo che abbiamo visto un po' la divisione che possiamo leggere e trovare nell'argomento del cantico, nei paragrafi 1 e 2, dove il santo un po' ci indica il suo modo di procedere, come dobbiamo capire ognuna delle parti di quest'opera. Ma cercando di fare una visione, o di avere una visione d'insieme, no? Di tutto quello che è il cantico, potremo vedere questo processo che il santo ci presenta in questo modo, ma sempre sotto la chiave di lettura di quello che in fondo è l'obiettivo del santo, no? Portarci in un processo che ci aiuti veramente a maturare nella nostra realtà umana ed spirituale, cioè arrivare all'unione di amore con Dio. Vedremo come per il santo, che del resto l'abbiamo visto anche alla luce sia della salita che della notte, è cercare di portare all'uomo alla sua pienezza, ma la sua pienezza che non si può dare senza lo sviluppo della sua umanità. E vedremo come questo anche nel cantico acquista un valore ancora molto più chiaro e molto più importante alla vista di tutto quello che sarà il processo e il cammino spirituale. Noi prenderemo come punto di partenza la canzone prima, la strofa prima, perché vedremo che è praticamente dove il santo ci mette le fondamenta di tutto quello che sarà il processo. E su quella canzone cercheremo anche di approfondire un po', perché ci aiuterà veramente a capire tutto il processo che verrà dopo, che non potremo seguire in tutti i suoi aspetti, no? Ma che almeno cercheremo di capire nei suoi aspetti fondamentali, no? Una prima parte, mettendo un po' in considerazione da sola quella prima canzone, sarebbe quello che corrisponde con la parte dei principianti, che sarebbero dalla canzone 2 alla 5, se vogliamo anche la prima, dove il santo ci fa la proposta di iniziare questo cammino, no? Verso la pienezza, no? Aspetti che dobbiamo aver conto, come orientare anche il processo in questa ricerca dell'amato, no? In questa ricerca verso l'unione di Dio, no? Un secondo momento, o un terzo momento, come vogliamo, no? Che sarebbe la via illuminativa, no? Dalla canzone 6 alla 12, no? Dove verrà fuori la necessità di impegnarsi personalmente nel cammino. Vedete come anche qua nel trasfondo c'è sempre quella realtà attiva e passiva, no? Che abbiamo visto anche alla luce della salita e della notte, no? Ma che deve nascere di una presa di coscienza da parte della persona, come anche nel processo umano. Possiamo dire che la maturità umana comincia nel momento in cui cominciamo a diventare responsabili della propria vita e a farci responsabili della propria vita. Mentre non accettiamo la responsabilità sulla propria vita, possiamo dire, rimaniamo ancora nell'adolescenza, nell'infanzia, no? Cioè la maturità spirituale anche porta con sé quell'impegno cosciente e libero e volontario da parte della persona di impegnarsi in questo cammino. Vedremo anche cosa significa per il santo sotto alcuni aspetti. E poi comincerà quello che sarebbe la via unitiva, che il santo ci presenta come in tre momenti, in tre tappe possiamo dire, no? Qualificate sempre per la crescita nell'amore, e questo sarà molto importante. Anche l'abbiamo visto ieri, perché nel libro della notte, soprattutto nel secondo libro della notte, il santo ci presentava la scala di Giacobbe, no? Quella scala che in fondo per lui è un crescere nell'amore di grado in grado verso l'unione di amore con Dio, no? È quello che vedremo anche qua, no? Dalla tappa della via unitiva, nella quale il santo distingue da una parte quello che sarebbe lo sposorio mistico, il matrimonio, e quello che è l'aspirazione verso la gloria, che sarebbe come un cominciare a pregustare, a desiderare la pienezza assoluta che soltanto raggiungeremo nell'altra vita, no? Nell'incontro con Dio, no? Dove saremo liberi, diciamo, di tutte le limitazioni che fanno parte della nostra condizione di creatore, no? Vedremo pian piano queste tappe, in quello che significa, in quello che sottolinea il santo come alcuni degli aspetti fondamentali, no? Ma senza dimenticare quello che abbiamo letto nel prologo, no? Che dobbiamo lasciarli nell'ampiezza dello spirito, no? E ognuno deve cercare di vedere cosa sia quello che veramente ci può aiutare a fare la propria strada. Prima di addentrarci in questo, io vorrei come fare uno sguardo d'insieme di quello che significa per Giovanni della Croce il cantico spirituale. Nel fondo Giovanni della Croce riprende qua un modo diverso di fare teologia, più d'accordo con quella che era la teologia originaria, no? Che era un parlare di Dio, ma dopo aver incontrato Dio, non era un parlare di Dio semplicemente guidato dai ragionamenti, ma un parlare di Dio guidato dall'esperienza. Nel senso in cui, per esempio, anche Sant'Agostino ci dice, no? Che il cammino per conoscere la Trinità è l'amore. E l'unico cammino per arrivare alla Trinità è l'amore, la via dell'amore. È su quella scia che si colloca Giovanni della Croce nel cantico spirituale, no? Per parlarci che quella teologia, parlare di Dio, in fondo è parlare di amore. Questo si vede molto chiaro da quello che sarebbe l'oggettivo e anche lo scopo verso il quale o per il quale Giovanni della Croce ha scritto il cantico spirituale. Da una parte, come vedremo, aiutarci a conoscere Dio. Guardate che questo è un sentimento sempre molto presente, interessa in Giovanni, no? Nei riguardi dei cristiani del suo tempo, no? Come cominciano a scoprire che anche se tutti sono cristiani, sono veramente pochi quelli che conoscono Dio, quelli che amano Dio. E allora questo per loro è un vero problema, perché vuol dire che i cristiani non sono cristiani, perché i cristiani non conoscono Dio. Se i cristiani non amano Dio, vuol dire che sono qualsiasi altra cosa, ma non cristiani, anche se portano il nome dei cristiani. E allora per loro questo diventa veramente una sfida e un impegno pastorale personale fondamentale. Aiutarci a conoscere Dio, ma anche il processo di Dio con la persona. Cioè, verso dove ci vuol portare Dio? Cosa aspetta Dio da noi veramente, no? Vedremo che anche qua c'è dietro quello che parlavamo ieri in rapporto al libro della notte, no? Quella mentalità che considera la religione più come un'ideologia o una morale o delle norme da compiere che non un vero rapporto che ci apre a conoscere il cuore di Dio. Perché in fondo non è quello che noi vogliamo, in fondo non è quello che noi pensiamo che deve essere, ma quello che pensa Dio. E per questo, in certo senso, Giovanni della Croce capovolge tante volte l'andamento della teologia, no? E della religiosità, no? E per questo diventano un po' scomodi, no? Perché l'oggettivo di Dio, e questo è molto chiaro per i nostri mistici e anche per il Vangelo, anche per la Sacra Scrittura, è portare l'uomo all'unione di amore con Dio. Non è portare l'uomo alla perfezione, no. Quello è la superbia dell'uomo, che se ne serve di Dio per giustificarsi. Il cuore di Dio cosa desidera da noi? E questo per me è una delle cose più belle, è delle grandi scoperte che fanno i nostri mistici, no? E se pensiamo che il secolo XVI, praticamente il secolo delle scoperte, delle grandi scoperte, no? La stampa, la scoperta dell'America, e la scoperta anche che la Terra non è il centro del mondo, ma è il Sole. Cioè un cambiamento di mentalità, che i nostri santi rappresentano quel cambiamento di mentalità a livello spirituale. Cioè non è l'uomo il centro della religione, è Dio. E attorno a questo Dio gira l'uomo, ma è Dio che fa girare l'uomo, che attira l'uomo e che pertanto il senso della vita dell'uomo parte da Dio e non dall'uomo. Una teologia di amore che per Giovanni della Croce è come la grande avventura della nostra vita, alla quale Dio ci invita ad entrare e a percorrere. Un percorso che avrà delle caratteristiche molto chiare nella dottrina di Giovanni della Croce. In primo luogo, che è Dio chi ci chiama e chi ci cerca, e non lascia mai di chiamarci e di cercarci. E non soltanto quello, ma Dio stesso vuole guidarci. Lui vuole diventare il centro di questo percorso, della nostra vita. Non per avere il protagonismo e toglierci a noi la capacità, ma per ingrandire la nostra capacità. Perché senza Dio noi andiamo persi, no? E perciò l'importanza anche in questa teologia dell'amore, della libertà, perché senza libertà non c'è l'amore, ed è il grande dono che abbiamo ricevuto da Dio, la libertà. Perché Dio ci ha fatto liberi? Perché Dio ci ha dato anche la capacità di rinunciare a Dio? Perché Dio ci ha dato la capacità anche di fare del male, di allontanarci dal bene? Non è perché ci sia un diavolo, ma perché la libertà ha bisogno di quello, di quella possibilità. E vedete come la libertà spiega le cose in un modo diverso, fondato nell'amore di Dio, che vuole che l'uomo risponda liberamente al suo amore, non condizionato né dalla sua potenza, né dal nostro interesse. E vedremo che fa parte della purificazione del cammino per Giovanni della Croce, no? Mentre cerchiamo Dio per il nostro interesse, cioè perché così mi salvo, in fondo non sto cercando Dio, sto cercando me per assicurarmi l'eternità. E allora il processo di Giovanni ci porta a vivere il vero senso di quella libertà come il grande dono ricevuto da Dio, perché possiamo veramente corrispondere al suo amore, non per obbligo, non per interessi, ma soltanto per amore. Ed è per quello che per Giovanni della Croce l'unico cammino della fede sarà nell'amore. E fuori dall'amore la fede non ha nessun senso, nessun valore. Ve lo diceva anche San Paolo, no? 20 secoli fa. Possiamo avere tutti i doni, possiamo fare miracoli, possiamo muovere montagne, ma se non abbiamo l'amore, quello non serve a nulla. Una teologia dell'amore anche per raggiungere innanzitutto la pienezza della nostra umanità. Vedremo come sottolinea Giovanni della Croce il fatto che siamo stati creati e redenti per amore. Quello significa che l'amore è l'unica ragione della nostra esistenza. Non siamo qua per caso, non siamo qua per una determinazione, non siamo qua per altri motivi o altre ragioni, ma l'unico motivo della nostra esistenza da parte di Dio è il suo amore. È soltanto l'amore capace di riempire di senso tutta l'esistenza umana. Una pienezza che non rimane soltanto ad un livello, possiamo dire, materiale, ma ad un livello di quello che in definitiva definisce l'amore di Dio, che è l'eternità. E perciò Dio ci vuol portare alla configurazione con Cristo. Perché? Perché ci ama come al suo figlio e ci vuole introdurre nella vita del suo figlio, cioè nell'eternità della Trinità. Anche in questo senso Giovanni della Croce va più in là di quello che tante volte arriva a dire la teologia. No, no, Dio non ci vuol portare soltanto in cielo e farci far parte del coro delle margini, dei martiri, no, 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 Dio ci vuole introdurre nella sua vita trinitaria. E vedremo come Giovanni ci offre i ragionamenti su questa realtà. Cosa significa questo? Quello che dirà Giovanni della Croce, no? Che Dio non può non essere impegnato nella storia a portarci alla pienezza. E quello al di là dei nostri comportamenti. Dio non ci ama perché siamo buoni e bravi. Dio ci ama perché Lui è buono. È bravo. E vedremo l'importanza che ha tutto questo nel processo, nello sviluppo anche della persona verso la sua pienezza. Detto questo, che possiamo dire è un po' il marchio generale di quest'opera di Giovanni della Croce e in fondo di tutta la sua dottrina, no? E vorrei fare un piccolo percorso su quello che è il cantico, ma in un modo visuale, che possiamo farci un'idea molto chiara di come va avanti questo processo, no? E per questo prendo in considerazione delle vetrate fatte da una carmelitana in Germania, dove ha cercato un po' di riprodurre questo processo del cantico spirituale. Vedrete che è molto semplice di capire, no? E penso che questo ci può aiutare ad avere un'idea e una lettura complessiva di quello che è il progetto del santo. Tutte le vetrate praticamente sono come questa, rotonde. Perché? Perché il cerchio, anche è un'affermazione che troviamo nel cantico spirituale, dice Giovanni della Croce, non ha né principio né fine, è il simbolo della perfezione, cioè sarebbe lo spazio della Trinità, che è lo spazio dell'uomo, perché Dio non ci ha creato al di fuori di Lui, ma dentro di Lui. No. E sarebbe quello spazio, no? L'uomo dentro dello spazio della Trinità, anche se non se ne rende conto. Vedete qua la croce, come segno e manifestazione di quel amore del Dio Trinità che vuole venire incontro all'uomo. La croce alla quale l'uomo può abbracciarsi nella sua ricerca, nel suo desiderio di arrivare a quella pienezza di amore che Dio ci offre. Vedete qua la figura, diciamo, dell'uomo, che troveremo sempre lungo questo percorso. Vedrete, come dico, che i cambiamenti saranno pochi, ma sostanziali, come quello che è il processo del cantico. Un processo che si realizza nello spazio di Dio, che avvolge l'uomo e nel quale l'uomo è sommerso e nel quale l'uomo deve prendere coscienza pian piano di questa realtà. Ecco, cominciamo con la prima di queste vetrate, no? Vedete le braccia aperte, come un rendersi conto della necessità di qualcosa per riempire di senso la propria vita. In certo senso l'uomo si abbraccia a Cristo, ancora è nel buio, e sarebbe come l'inizio del cantico spirituale, no? Dove ti nascondesti? Questo è molto importante, no? Perché il punto di partenza del cantico, vedremo, è la presa di coscienza, che ho bisogno di qualcosa per riempire di senso la mia vita. Ed è qua che la persona comincia ad aprirsi, comincia ad aprirsi verso la sua interiorità, ma anche verso la presenza di Dio nella sua vita. Un passo in avanti, no? Che fa riferimento alla strofa numero 9, che sarebbe la seconda tappa, la via illuminativa, no? Dopo aver piegato questo mio cuore, perché non lo sanasti? Cioè, vedete che qua appare un po' quella fiamma, no? Che come quel cominciare a sentire la presenza d'amore di Dio, che aiuta alla persona ad essere ancora, diciamo, più aperta e a rendersi conto che ha preso la via giusta, no? Perché comincia a sperimentare, no? La realtà di quel Dio che è al suo fianco, che è attorno di lei. Più avanti, la strofa numero 11, che praticamente segna la fine della tappa illuminativa e il sospiro perché Dio si manifesti, no? E scopri la tua presenza. La strofa numero 11, no? Dove la persona comincia a sentire che quell'amore, quella presenza di Dio comincia a riempire di senso la sua vita. Ya non sono due braccia aperte e vuote, ma due braccia che si chiudono e chiudono in sé quel fuoco, quel calore, quell'amore, no? Della presenza di Dio nella sua vita. Ma ancora è una presenza che si sente nel profondo, ma non ha un volto visibile, no? Ecco qua l'inizio dello sposorio mistico, dove parla per prima volta nel cantico spirituale l'amato e dici: volgiti, o colomba, che sarebbe lo sposorio, cioè la manifestazione, il Dio che in Cristo ci manifesta il suo volto. E comincia ad illuminare sempre di più la realtà della persona. E questo si vedrà ancora progressivamente nella seguente, no? Sulle braccia dell'amato, no? Quella realtà che comincia a parlarci, no? Che l'unione di amore con Dio comincia veramente ad illuminare la vita. Vedete che l'uomo rimane sempre. Rimane, ma cosa succede? Comincia ad essere illuminato, comincia ad essere trasfigurato, comincia veramente a diventare partecipe della luce, dell'amore dello stesso Dio, no? Ed è lì che comincia anche la tensione verso il matrimonio, no? Dove si sottolinea il santo, no? E lì promise di essere la sua sposa, no? Egli promise allora di essere sua sposa, alla strofa 27. E il cammino va avanti, vedete? Sempre di più viene illuminato il mistero di Dio e il mistero della persona, che rimane con la sua identità, un'identità che non è buttata via, ma è illuminata, no? Vedete il processo di trasformazione che abbiamo visto anche nella salita e nella notte. Non è per distruggere l'uomo, non è per togliere all'uomo delle sue capacità, no, ma per illuminarle, farle divine, no? Che è il processo che il santo ci farà capire, no? Lungo tutto il processo del cambio. Vedete, praticamente tutto l'essere dell'uomo viene illuminato e qua comincia l'aspirazione, no? Verso quella pienezza, no? Che ancora si sente ma non si gode nella pienezza, no? Che sarebbe l'aspirazione di gloria, dove l'uomo è Dio per partecipazione, dove l'uomo diventa parte della vita trinitaria. Vedete, così semplice è il cantico spirituale, così semplice è lo scopo proposto da Giovanni della Croce, no? E così vedremo che cercherà di aiutarci a fare tutto il cammino, avendo conto di che cosa? Che Dio viene al nostro incontro per illuminarci ed unirci a Lui, ma senza togliere la nostra umanità, ma portando la nostra umanità alla sua pienezza, alla sua illuminazione, no? E a farci far parte della vita di Dio. L'uguaglianza di amore con Dio, dirà Giovanni della Croce. Cioè, ed è qua che fa diventare pazzi ai teologi. Perché con dei ragionamenti non si può giustificare questo. Come una creatura può arrivare a quell'unione conservando la sua identità in Dio? I ragionamenti non sono capaci di dirci, ma l'amore sì. Perché l'amore, come sottolinea Giovanni della Croce, fa uguali. L'amore è quello che crea l'uguaglianza e rompe le distanze, anche queste distanze siano ontologiche, no? L'amore di Dio ci porta, no? In questo senso verso la pienezza del nostro essere in Dio e farci partecipi della vita di Dio. Bene, cerchiamo di vedere alcune cose di questo cammino, no? Almeno alcuni aspetti, alcuni elementi che ci possono aiutare ad addentrarci in questo cammino, perché alla fine Giovanni della Croce non cerca di fare una bella opera su quello che è il matrimonio spirituale, ma soprattutto cercare di offrirci quello che può aiutarci a fare anche a noi il cammino. Perciò è molto importante questa canzone prima. dove troviamo il punto di partenza di tutto per Giovanni della Croce. No? Diciamo come dobbiamo prepararci per vivere questo processo, per iniziare questo cammino. No? E voglio leggere innanzitutto il numero uno di questa canzone prima, no? Che per me è uno dei testi più belli di Giovanni della Croce, dove riesce praticamente a riassumere, no? Cosa significa quella presa di coscienza da parte dell'uomo che può aiutarci ad aprire veramente il cuore e le braccia alla ricerca di Dio. Perché se non facciamo questo non sarà tanto facile quella ricerca. Leggiamo quel brano lì. Allorché l'anima riflette, numero uno della canzone prima, annotazione, la pagina 507. Dopo l'argomento. Allorché l'anima riflette su quanto è obbligata a fare. Vedete, c'è una riflessione. È molto più bello in spagnolo, no? Questa traduzione italiana non mi piace per niente. Perché in spagnolo dice cayendo el alma en la cuenta, cioè l'anima cadendo, rendendosi conto, no? Si rende conto finalmente di che cosa, no? Si accorge che la vita è breve. Il sentiero della vita è stretto. Il giusto a stento si salva. Conosce che le cose del mondo sono vane e ingannevole, che tutto finisce e viene a mancare come l'acqua che scorre, che il tempo è incerto, rigoroso il giudizio, la perdita molto facile e la salvezza molto difficoltosa. D'altra parte, pensa al grande debito di gratitudine, e sottolineate quella parola, debito di gratitudine che ha verso Dio, per averla creata solamente per sé, onde gli deve il servizio di tutta la vita, e per averla redento solo per sé, in forza di cui gli deve tutto l'affetto del cuore. Riflette ai mille altri benefici per cui si sente obbligata a Dio prima ancora di nascere, mentre gran parte della sua vita è trascorsa invano, cosa di cui dovrà rendere strettissimo conto fino all'ultimo quadrante, nel giorno in cui il Signore scruterà Gerusalemme con lucerne accese. Perché è tardi, forse l'ultima ora del giorno, per rimediare a tale male e danno, tanto più che sente che Dio è molto irato e nascosto, perché ella si è voluta dimenticare di Lui in mezzo alle creature, presa da paura e da vivo dolore intimo per un pericolo così grave di perdizione, rinunciando a tutte le cose, anteponendolo ad ogni altra cura, senza differirlo né di un giorno né di un'ora, con ansie e gemiti sgorgati dal cuore ferito ormai di amore di Dio, comincia ad invocare l'amato dicendo: dove ti nascondesti? Vedete, questo brano è certamente il risultato di un processo di vita. Questo è molto importante, perché il punto di partenza del santo qua non è cominciamo. No, il punto di partenza richiede un processo anteriore di presa di coscienza di tante cose. No? In questo senso, no? Questo rendendosi l'anima conto di ciò che è obbligata a fare, è come la conseguenza del rendersi conto, abbiamo detto, di conoscersi e di conoscere Dio, cioè la coscienza della propria realtà. Da una parte rendersi conto che le cose passano, che alla fine ho messo la mia felicità nelle cose che hanno una scadenza, che ci possono essere e ci possono mancare. Cioè, è aprire gli occhi alla realtà, in fondo. Ma aprire gli occhi anche alla realtà di Dio, cioè che sono stato creato per amore, per Dio stesso, come ci dice nel brano, no? Averla creata solamente per sé, cioè non soltanto creata per amore, ma creata solamente per sé, che vuol dire un senso di appartenenza specialissimo che ha Dio con ognuno di noi. È redenta per sé, creata e redenta per amore. Vedremo il significato anche di tutto questo nel processo che il santo svilupperà a continuazione, no? Cioè la presa di coscienza anche della vocazione a compiere con quanto Dio ci chiede. Ma quello che Dio ci chiede è legato al senso della nostra vita, che è fondata sull'amore. E questo è anche molto importante. Anche se in questo punto di partenza ancora c'è il timore, la paura alla perdizione, no? Che in fondo non è una conoscenza di Dio, ma una presa di coscienza che ci fa sentire colpevoli di non aver approfittato il tempo o di non rendermi conto prima di quello che è veramente importante nella vita. Cosciente anche del fine per la quale Dio mi ha creato. Qual è il fine? Creata per amore, redenta per amore, per portarci all'amore. Cioè non è altra cosa. Dio non ci ha creato per rendervi lode. Dio non ci ha creati per rendervi sacrifici. Dio non ci ha creati per tante storie che abbiamo creato legate alla religione. No? Dio ci ha creati per portarci all'unione di amore. Vedete, questo capovolge dall'inizio il senso centrale del nostro vivere religioso, della nostra spiritualità, che non è legata ad un obbligo, ma a quello che rende di senso, rende la pienezza del senso della propria vita. Cosa significa questo? Nel processo che ci presenterà il santo, no? L'importanza di essere coscienti, che ci porta ad aprire gli occhi alla nostra verità, alla realtà, no? Ma anche a conoscere Dio, non a lasciarci portare per le idee di Dio, no? Che per Giovanni significa l'inizio di quel cammino di interiorizzazione, cioè fermarsi, fare silenzio per ascoltare sé e ascoltare Dio. Perché se non ci fermiamo, non prendiamo coscienza, non siamo attenti alla nostra realtà e pertanto non possiamo prendere una decisione di cambiare. E infine, quello che sarà lo scopo dall'inizio. Ricordate come finiva questo paragrafo, no? Con ansie e gemiti scorgati dal cuore ferito ormai di amore di Dio. Cioè, in un certo senso, si è reso conto che è amato da Dio. E allora se Dio mi ama, se io comincio a rendermi conto che Dio mi ama, comincia la ricerca di Dio, ma di Dio come l'amato, dove ti sei nascosto amato. Vedete che questo è centrale, sarà centrale in tutto il cantico, ma è centrale alla spiritualità del Carmelo Teresiano. Ricordiamo quanto ci dice Teresa, cosa sia la preghiera: un incontro, un rapporto di amicizia da soli a soli con chi sappiamo che ci ama. Non è con qualsiasi, non è con un giudice che ci sta lì a condannare, no, qualcuno che ci ama. E perché deve essere qualcuno che ci ama? Perché se no non lo cercheremo mai. Cercheremo di rendergli culto, di offrirgli dei sacrifici, ma per tenerlo calmo, no? Stai tranquillo, no? Non ti agitare troppo, tieni. No, qua è scoprire il Dio che mi ama. Ed è lì che possiamo dire che emerge, no, la forza di questo punto di partenza, no? Che in fondo è diventare coscienti. Oggi sicuramente l'avete sentito, si parla tantissimo del mindfulness, no? Questa tecnica che si usa anche nella psichiatria di meditazione per superare lo stress e tanti problemi psicologici, no? Che in fondo è un cammino di meditazione estrapolato dalla tradizione buddista, che cerca di aiutare la persona a prendere coscienza. Mindfulness, attenzione più piena, no? È quello che ci dice il Santo. Se vuoi uscire dalla tua ignoranza, se vuoi uscire dai tuoi problemi, se vuoi uscire da quello che ti ammala, prima di tutto ti devi sedere e prendere coscienza. Essere attento, perché soltanto così comincia un cammino, no? Un cammino che ci porta a renderci conto di che cosa? L'abbiamo letto, no? Da una parte la vanità del mondo, cioè quello che penso quando non ci penso troppo, quello che penso che in fondo è la fonte della mia felicità. E allora il lavoro per me diventa il primo valore, il guadagnare soldi diventa un valore fondamentale, perché non ci penso, o perché in fondo ho il pensiero sbagliato che quello sarà la fonte della mia felicità. E allora ci metto tutto in quello perché quello è la mia felicità. Invece quando ci pensiamo un po', perciò diciamo sempre, il nemico più grande del capitalismo, delle nostre ideologie attuali, è il silenzio. Ed è il cammino della interiorità. Perché? Perché ci porta a renderci conto che non ne abbiamo bisogno di tante cose. Quando non ci pensiamo, e perciò il mondo di oggi è pensato così, no? Non lasciare tempo per pensare, perché se ci pensano gli uomini allora cominciano i guai. Non seguiranno le ideologie, non voteranno me, voteranno un altro, non accoglieranno questo, accoglieranno l'altro, non compreranno e consumeranno questo. Vedete, Giovanni della Croce si è anticipato, no? Molto tempo. Prendere coscienza che in fondo è aprirsi alla nostra condizione. Noi non siamo consumatori, noi non siamo produttori, siamo esseri che consumano, che producono, ma non siamo quello. E invece la nostra identità è diventata quella. Io sono medico, io sono architetto, io sono professore, io sono... No. Quello non è la mia identità. La mia identità va più in là, no? Cioè, aprirsi alla propria condizione naturale di creatura. E creatura non è soltanto dire che sono limitato, no? Creatura fa riferimento al creatore, sempre. E significa aprirsi al senso del perché sono creatura. Cosa dà valore e fondamento alla mia realtà di creatura, no? Che Giovanni della Croce ce l'ha detto molto chiaramente, no? Creata per amore, redenta per amore, chiamata all'unione di amore. Vedete, quello è la creatura, non è soltanto un essere limitato, peccatore. Sì, anche quello. Ma quello non è l'essenza della creatura. L'essenza della creatura fa riferimento al creatore. E qual è la ragione per la quale sono io creatura? Per poter accogliere l'amore di Dio. Dio ci ha creati per amarci. È la sfida di Dio, secondo Giovanni della Croce. Dio non ci ha creati per condannarci. Dio non ci ha creati per avere dei guai. Ma per Dio noi siamo la sfida del suo amore. Anche nel nostro peccato. E perciò creazione e redenzione, due realtà che illuminano il senso dell'uomo per Dio. Non come colui che ha rovinato quello che Dio ha fatto e allora Dio deve sacrificare tutto per... No, quella non è la prospettiva del santo. Il santo si mette dalla parte di Dio, che ci ha creati per amore e porta in compimento nella sua storia il suo amore con noi. E perciò Dio si è impegnato dal primo momento con l'uomo per l'eternità, come sottolinea San Paolo, che ricorda Elisabetta della Trinità, no? Fortemente, no? E anche se Dio ci ha creato nel tempo, Dio ci ha pensati nell'eternità. Cioè non siamo esseri così casuali, ma conosciuti da Dio prima della creazione del mondo. E allora questo ha un altro senso, la vita dell'uomo, che non il peccatore che deve pagare. No. Io penso che Dio deve ridere un po' tante volte di noi, no? Che abbiamo perso il vero valore dell'autostima che Dio ci ha donato dal momento in cui ci ha creati. E scoprire per Giovanni della Croce l'amore di Dio come il valore centrale della vita. Questo lo vedremo sviluppato anche nei diversi brani di questa prima canzone. Io vi raccomando molto di leggerla tranquillamente, no? Perché è qua dove si vede veramente qual è la comprensione che ha Giovanni della Croce dell'uomo, o meglio ancora, qual è la comprensione che ha Dio dell'uomo, no? Di fatto comincia il poema con quella domanda: dove ti sei nascosto? Ed è la prima domanda che cercherà di rispondere anche Giovanni della Croce, per posizionarci bene nel cammino, no? E va bene, vogliamo cominciare il cammino, dove dobbiamo cercare? Perché alle volte ancora siamo tanto persi in questa ricerca, no? E qua ne troviamo delle parole bellissime da parte di Giovanni della Croce, no? E io vorrei leggerle con voi, no? Per esempio alla strofa prima, al numero 6, no? Il numero 6, pagina 510. Il numero 6, il secondo paragrafo. A tale scopo c'è da notare che il verbo figlio di Dio, insieme con il Padre e con lo Spirito Santo, essenzialmente e presenzialmente se ne sta nascosto nell'interno dell'anima. Quindi l'anima che vuol trovarlo deve allontanarsi, secondo l'affetto e la volontà, da tutte le cose e ritirarsi in sommo raccoglimento dentro di sé, come se tutto il resto non esistesse. Per questo San Agostino, parlando con Dio, dice nei soliloqui: «Non ti trovavo, Signore, di fuori, perché cercavo malamente fuori te che stavi dentro». Dio, dunque, è nascosto nell'anima, dove il bravo contemplativo deve cercarlo amorosamente dicendo: «Dove ti nascondesti?». È dentro di noi Dio, noi siamo il tabernacolo dove veramente dobbiamo cercare questo Dio. Questo Dio nascosto nell'anima, come abbiamo appena letto, no? E guardate cosa dice nel numero 7 Giovanni. Un po' per farci venire su, no? Quasi un tiramisù spirituale, no? O anima bellissima fra tutte le creature, che desideri tanto conoscere il luogo dove si trova il tuo Dio, il tuo diletto, per trovarlo ed unirti con Lui. Ormai ti è stato detto che tu stessa sei il luogo in cui Egli dimora e il nascondiglio dove si cela. Tu puoi grandemente rallegrarti sapendo che tutto il tuo bene e tutta l'intera tua speranza è così vicina a te da abitare dentro di te. O per meglio dire, che tu non puoi stare senza di Lui. Sappiate, dice lo sposo, che il regno di Dio è dentro di voi. E il suo servo, l'apostolo San Paolo, soggiunge: voi siete il Tempio di Dio. Vedete, non è soltanto il frutto dell'esperienza del mistico, ma il frutto di quello che ci dice anche la parola di Dio. Ma vedete, non l'immagine che ha Dio di noi, l'immagine che ci offre Giovanni. O anima bellissima fra tutte le creature. Sì, siamo peccatori, ma siamo i più belli. Queste parole simili sono quelle che troviamo all'inizio del libro delle mansioni di Santa Teresa, no? Quando fa la comparazione dell'anima con un diamante, no? Un castello tutto di cristallo. E quella è la nostra essenza. E dove è la nostra felicità? Dove è la nostra pienezza? Dove è la nostra speranza? Dentro di noi, non fuori. Perciò dall'inizio Giovanni della Croce mette a posto questa realtà, no? Che in fondo è aiutarci a risvegliare, a svegliare in noi la fede nella presenza. È una presenza che sempre rimane, sempre. Perché è la più bella delle creature, senza comparare, senza paragone con nessun'altra creatura, vista dalla parte di Dio. Per gli animalisti siamo quasi uguali, no? Ma per Dio no. Per Dio tutte le creature sono belle, ma l'uomo è quella più bella. Anche perché questo ci fa capire che il cammino per la ricerca di Dio è un cammino verso il centro interiore e non verso l'esteriorità. anche perché ci apre a una coscienza sempre più chiara, no? Che Dio mai, mai si allontana da noi. E questo sia Teresa sia Giovanni cercano sempre di sottolinearlo, anche se la teologia alle volte ci dice altre cose. Ma guardate cosa dice al numero 8 Giovanni della Croce. È grande conforto per l'anima sapere che Dio non le viene mai meno, anche se essa è in peccato mortale. Quantomeno egli abbandonerà quella che è in grazia. E qua i teologi sì, non sanno cosa dire. Soprattutto i liturgisti. No. E noi l'abbiamo anche in testa, nel nostro inconscio. E perché Dio mi ha abbandonato? Perché Dio se n'è andato? Perché Dio mi ha lasciato? Perché Dio... Quando invece Giovanni della Croce ci dice, non dobbiamo pensare mai quello, anche se non sentiamo nulla, Dio non ci può abbandonare mai. Perché Dio si è impegnato dal momento in cui ha pensato in te a rimanere con te. Perché? Perché la sfida di Dio è portarti alla tua pienezza. E Dio sarà sempre lì a cercarti, portarti alla sua pienezza. Anche se tu l'ignori, anche se tu fai come se non esistesse, Dio non si allontana, non si può allontanare mai dalla sua creatura. Perché ci ama. E Dio soltanto può amare in un modo che è infinitamente. E questo l'ha capito molto bene Giovanni della Croce. E perciò questo è il fondamento di questo cammino. E infine vorrei leggere anche il numero 11, no? Anche se tutti i numeri di questo capitolo sono veramente profondi e hanno una dottrina così forte, no? Ma il numero 11, dove ci dà Giovanni la consegna di come dobbiamo fare questo cammino. È già stato detto, o anima, il metodo che ti conviene seguire per trovare lo sposo nel tuo nascondiglio. Ma se vuoi che io te lo ripeta, ascolta una parola ricca di sostanza e di verità inaccessibile. Cercalo con fede e con amore, senza cercare soddisfazione in cosa alcuna e senza desiderare di gustarla e intenderla fuori di quanto è necessario. Queste due cose, come la guida del cieco, ti condurranno per vie a te ignote, al nascondiglio di Dio. Infatti, la fede, cioè il segreto di cui si è parlato, è simile alle gambe delle quali l'anima si serve per andare verso Dio. E l'amore è la guida che ve la conduce. Di modo che trattando i misteri e i segreti della fede, meriterà che l'amore le manifeste quello che tale virtù racchiude in sé, vale a dire lo sposo che ella desidera in terra per mezzo della grazia speciale dell'unione divina e in cielo per mezzo della gloria essenziale, godendo non più nascostamente ma faccia a faccia. Intanto quantunque l'anima arrivi a tale unione, che è lo stato più alto a cui si può giungere in questa vita, poiché lo sposo è nascosto nel seno del Padre, dove desidera goderlo nell'altra, ella continua a dire, dove ti nascondesti. Vedete, fede e amore. Ma la fede, come dice, no, che fa riferimento al segreto di cui si è parlato. Qual è quel segreto? Che Dio è nascosto nel tuo anima. Cioè il primo dogma, e il dogma centrale della nostra fede è che Dio abita e dimora nella mia anima. Fede nella presenza. perché quello ci sosterrà lungo tutto il cammino. Perciò la fede diventa per Giovanni della Croce le gambe per fare il cammino, no? Perché? Perché su quale fede sostengo la mia vita? L'esistenza di Dio? No, che Dio è presente in me, perché quello mi allontana dal dubbio, quello mi allontana da pensare che Dio mi ha abbandonato, quello mi allontana dal pensare che io non sono degno per Dio, quello mi allontana da tanti sbagli mentali che abbiamo nella nostra testa, no? Che sì, perché ho dubitato, Dio se ne è allontanato, che sì, perché ho fatto questo, Dio mi ha castigato, che sì, perché, 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 perché. E tanti perché che alla fine non ci lasciano cercare. Ci portano a dire, beh, non servo a nulla, allora che serve andare avanti? E l'amore? L'amore cosa significa per Giovanni della Croce? Innanzitutto rendermi conto che sono amato. Perché? Perché quello sveglia in me l'amore, quello diventa la forza, l'energia della mia volontà. Quello diventa anche la motivazione per la ricerca. Dove ti sei nascosto, amato? Cioè quando cominciamo a sperimentare che Dio mi ama, anche nella mia povertà, nella mia condizione di creatura, il modo di cercarlo cambia. E la capacità per cercare Dio è differente, perché già non è motivata dal timore, dalla paura, dall'interesse, è motivata dall'amore, e l'amore è l'energia più forte che portiamo gli uomini dentro. È l'intelligenza anche del Santo Padre di andarci a caricare le batterie in quell'energia che è la più potente che troviamo dentro di noi, che è l'energia dell'amore. Allora, renderci conto di quell'amore per cominciare il cammino. Bene, ci fermiamo qua. E dopo, domani cercheremo un po' di... Grazie, grazie. In Germania, un paesino chiamato Vilsbiburg, dalla parte della diocesi di Regensburg, Ratisbona, da dove veniva Benedetto XVI. Il Vangelo, quando dimentichiamo il Vangelo e ci fermiamo sulle leggi, sulle norme, allora perdiamo strada. I teologi non avevano niente da fare. È uno scherzo. Sì, prego. Nella massa delle nostre parole. rompendo schemi, rompendo schemi mentali. Cioè il problema l'abbiamo nella testa, no? Cioè io sono convinto che noi non possiamo rompere tutti gli schemi, no? È molto difficile, ma sì possiamo, diciamo, a quelli che in un certo senso sono raccomandati a noi, se facciamo catechesi o se dobbiamo introdurre a qualcuno, aiutarli a riscoprire questa dimensione esistenziale, cioè aprire alla persona una presa di coscienza e a un rapporto personale con Dio, perché alla fine è quello che ci può salvare, no? Quello che ci può far crescere, quello che ci può far rompere con gli schemi mentali, no? Perché non è facile liberarsi, no? Cioè penso che è un'esperienza che facciamo tutti, no? È un cammino che scopriamo che tante cose sono così profonde nel nostro intelletto, nel nostro cuore, nel nostro modo di vedere Dio, che non sempre è facile liberarsi, no? E chi ci può aiutare veramente a liberarci è la scoperta del Dio vivo e presente, con la quale, perché alle volte c'è il problema che abbiamo cambiato ideologia, no? Abbiamo cambiato, io difendo il Dio giudice, io difendo il Dio amore, ma non è quello il problema. Il problema è, tu hai fatto, ti sei aperto un rapporto personale con Dio, perché è allora che potrai capire cosa sia la sua misericordia, no? Cosa sia il suo amore, perché se no alla fine è un'idea forse più bella di quell'altra, ma alla fine è un'idea e Dio non è un'idea, no? In questo senso mi pare molto bello quello che io chiamo, no, come un cambio di paradigma sulla fede, che è cominciato ma che si deve fare pian piano, no? Finché veramente arrivi a tutti, no? Ma che praticamente è cominciato col Vaticano II, possiamo dire, ma più concretamente con Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e certamente Francesco, no? Quando in fondo tutti coincidono nel dire finalmente, perché fino adesso non si diceva dal punto alto del Magistero, che la fede non è credere delle cose, che la fede nasce nell'incontro con una persona. E allora, ritornare all'essenza del Vangelo. Alla fine gli apostoli perché sono apostoli? Perché sono testimoni, perché si sono incontrati col Signore. Paolo perché è diventato apostolo? Perché si è incontrato con il Signore. Ecco, se non ci incontriamo col Signore, la fede è ideologia, è fanatismo, è altra cosa. Bene, allora riposiamo un po'.